Una domanda da parte di Vale, che è un fratello nuovo.
Ciao Vale.
Buonasera, fratello Giuseppe e Angela. Che
Questo, sai che questo è un fratello che vale? Sì,
vale?
vale molto.
Tutti i fratelli valgono, e
Sì, ma
molto.
questo sì, d'accordo, ma questo addirittura si chiama
Lui lo proclama, sì, che lui
un fratello di valore.
di valore, amen.
Quindi portiamoci così.
Mi chiamo Vale e vi seguo da poco. Vi ringrazio anticipatamente di tutto quello che fate, però c'è un dubbio che mi affligge e vorrei fare questa domanda a fratello Giuseppe. Come mai Magog non è l'Occidente? Inghilterra, ad esempio, che si trova a nord, protagonista di stermini, speculazioni finanziarie, famiglia Rothschild, eccetera, eccetera, gender fluid, sono qui in Occidente. Perché la Russia, che invece ancora ha valori tradizionali, e che quando ha visto lo scempio organizzato in Francia alle Olimpiadi, Putin è stato uno dei pochi a difendere il Cristo. Fratello Giuseppe, scusa la mia ingenuità che non mi fa capire, ma spero che tu mi chiarirai le idee. Che Dio vi benedica e grazie mille di tutto.
Confidiamo in Gesù Cristo che ci chiarisca lui le idee. Allora, io Dio ti benedica, fratellino. Guarda, gli eventi mondiali delle nazioni non dipendono solo dalla giustizia di un leader o dalla malvagità di un leader o da un particolare evento. Per esempio, il sanguinario imperatore di Babilonia, Nebuchadnezzar, si convertì a Dio, va bene, lo vedi in Daniele capitolo 3 e 4. E persino Nebuchadnezzar, il re pagano che si converte, scrive un capitolo della Bibbia. Nebuchadnezzar è uno degli autori della Bibbia, appunto Daniele capitolo 4. Ciò nonostante, la somma dei peccati di Babilonia si erano accumulati e Dio punisce Babilonia non per la bontà di Nebuchadnezzar che si converte, ma la distrugge per i suoi peccati accumulati e non che ne si sono pentiti, che continuava a opprimere il mondo. E la distrugge appunto, la conquista, perché Babilonia sussiste ancora a lungo. La conquista per mezzo della Medio Persia, prima Dario, poi Ciro. Allora, che altro chiedere? Cos'è che chiedevo lì? Perché la Russia?
No, dice appunto, dice che la Russia ha ancora valori tradizionali paragonato con il resto, con l'Occidente, per esempio, e la Russia che ha visto lo scempio organizzato in Francia alle Olimpiadi, è stato Putin l'unico o uno dei pochi a difendere il cristianesimo. Quindi ha ragione.
Sì, in apparenza sì, Putin è stato il solo che ha difeso il cristianesimo, però non l'aveva fatto all'inizio per tanti anni, fino a che non è diventato un punto a favore di Putin difendere il cristianesimo.
In
Diciamo
Russia
che...
sappiamo che le perversioni sessuali non sono permesse, gender nelle scuole non sono
Sì, ma
permesse.
bisogna vedere perché, perché questo è... In certo senso a Putin gli conviene perché gli dà un buon nome. Con i cristiani dell'Occidente contro i governi occidentali.
Ma no,
Cioè,
non pensi che magari lui è un ortodosso sincero?
non lo sappiamo questo. I suoi frutti sono solo politici, sono solo di politica, quindi non vaci piano a dire. Cioè, tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare a livello politico, eh. Mai ascoltare quello che i politici dicono finché non vedi frutti inequivocabili. E Putin non ce l'ha questi frutti, è un politico, uno dei più grandi politici, eccetera. Cioè, se noi ci ricordiamo che Mussolini ha difeso e ha stabilito il concordato col Vaticano, la Chiesa Cattolica, non possiamo dire che Mussolini era un tale esempio di cristianesimo. Hitler difendeva sempre la Chiesa Evangelica di Germania. Al punto che gli evangelici in cambio lo difendevano a lui Hitler a spada tratta. Quindi bisogna sempre vedere la convenienza, va bene? C'è differenza tra cristianesimo vero e religionismo, grande differenza. Guarda certi papi cosa hanno combinato, come quello là prima di questo. Questo papa è un normale cattolico, quello là era un normale diavolo, va bene? Quindi, caro Vale, Dio non giudica in questo modo, dalle apparenze. Certo che, come tu dici, Macron appare peggiore di Putin. Beh, è difficile essere peggio di Macron. Ma però Dio fa la somma di tutto. Tutto il male di Macron non basta a condannare una nazione, né tutto il bene di Putin basta ad assolvere la sua nazione. Poi bisogna vedere anche lo scopo, cos'è che c'è dietro. Quando Mussolini ha fatto il concordato, non è che era perché lui era una tale pecorella, no, c'era interesse, voleva che la Chiesa benedicesse le armi fasciste, gli eserciti fascisti, e che almeno stesse zitta quando Mussolini andava in giro a conquistare Grecia, l'Albania, questo, quell'altro. E infatti la Chiesa è stato un grande esempio di stare zitta, un grande esempio di passività. Non ho mai detto mezza parola contro Mussolini. E questo è il problema di quando una Chiesa diventa ufficiale, diventa istituzione, eccetera. In ogni caso sappiamo che se Putin fosse sincero e se questo che lui fa è solo un calcolo politico, lo vedremo dalle decisioni della Russia da ora in avanti, ma fino adesso la Russia si è comportata come una nazione normale, pagana, che fa le sue guerre, le sue conquiste, anche se credo che in Ucraina è più torto l'America e Bruxelles, molto di che hanno provocato tutto, però la Russia non è che ha preso il Vangelo, è andato da Zelensky a dire: Zelensky, tu sei il nostro nemico, noi ti amiamo, va bene, eccetera. Molto complicata la politica, perché lì bombardavano i russi del Donbass, per cui Putin aveva ragione andare a difenderli. Abbiamo visto per esempio come la Germania ha mutato da nazione normale a nazione che voleva il genocidio degli ebrei, iniziatrice di almeno una guerra mondiale, e ha spinto anche la prima guerra mondiale e ha iniziato la seconda guerra mondiale.
Quindi da una nazione normale che sembra che ha valori è diventata una nazione che ha distrutto tanto.
La Germania è diventata uno straccio.
Sì.
Uno straccio da...
Che non puoi garantire per nessuno.
No, infatti adesso c'è questo Merz, questo qua è il nuovo leader tedesco, che lui è guerrafondaio al massimo. Lui vuole che la Germania torni la prima nazione potenza militare d'Europa, lo ha detto. Buonanotte, mettigli i baffettini e rassomiglia a qualcuno. Allora, allo stesso modo io credo che assisteremo, secondo me, alla Russia Magog, che quando sarà guidata dall'Anticristo diventerà, almeno stando alle profezie, peggio di Macron. La Russia diventerà peggio di Bruxelles, peggio dell'America. Adesso fa la parte bella, buona, perché viene attaccata, si stanno difendendo, vengono accusati falsamente di ogni male sotto il cielo, ma la Russia Magog diventerà la prima nazione anticristo del mondo, guidata dall'anticristo, mm-hmm. almeno stando alle profezie. Va bene? E poi sì. Tutti gli anticristi di oggi messi insieme non saranno tanto conciati male come la Russia Magog, che diventerà il cavallo di battaglia dell'anticristo, insieme alle 10 nazioni europee in base alle profezie. Lui cos'è che scrive? Come mai Magog?
Come mai Magog non è l'Occidente, che sembra peggio della Russia? Inghilterra, ad esempio, che si trova a nord, protagonista di stermini e speculazioni finanziarie, eccetera.
Sì, è tuttora. Non è che Magog... Perché non è l'Occidente che è altrettanto malvagio, anche peggio, almeno ad oggi? Anche Magog è a nord. Però vedi, la Russia non è Magog perché solamente si trova a nord, non per motivi geografici. Ma il diavolo semplicemente sceglierà la Russia con parametri ben diversi.
Ma anche geografici, perché abbiamo spiegato adesso che Magog è andato dalla Turchia a Russia.
Sì.
Quindi anche la geografia conta, perché non è che scegliamo Magog guardando qual è la nazione peggiore del mondo, quella è Magog. Non è così.
Ma invece è più facile che sia così che non scegliere il re del nord, l'anticristo, perché la Russia è a nord di Gerusalemme. Io non credo che si chiama il re del nord perché la Russia è a nord. Si dà il caso che è a nord, ma poteva essere a sud dell'Africa, sarebbe stato lo stesso. Se avesse sostenuto l'anticristo e il comunismo, il socialismo, quelle cose lì, allora l'anticristo sarebbe stato il re del sud.
Sì.
Però quindi non ha a che fare con i punti cardinali, non c'è a che fare con il nord e col sud, ma con la malvagità e poi con le decisioni che la Russia prenderà a favore dell'anticristo. Capito? Quindi poi si dà il caso che a nord, quindi chiamiamolo re, il re del nord, appunto lo chiama in Daniele 11, 21 in su, lo chiama re del nord. Israele e l'America è chiamata re del sud, perché Israele e l'America paragonato alla Russia è a sud, e la Russia è a nord. Quindi, per semplificare, la profezia dice re del nord, re del sud. Ecco, ma non è che per motivi geografici che l'anticristo sceglie la Russia, no, la sceglie per motivi politici, di convenienza, di armamenti, di odio acerrimo contro l'America, contro Israele. La Russia è sempre contro Israele. Perché? Perché Israele è associata, alleata dall'America, quindi la Russia automaticamente è contro Israele. Anche quando gli ebrei erano in Russia, Stalin e i comunisti erano contro gli ebrei, anche se gli ebrei sono quelli che hanno fondato il comunismo. Va bene, Marx era ebreo. Però le cose cambiano appunto in politica, le cose col vento della convenienza. L'America, per esempio, è stata tra le nazioni che più hanno mandato missionari nel mondo negli ultimi secoli. Infatti l'America era la nuova Israele, il nuovo cristianesimo e tutto. Però poi l'America si è messa ad adorare i demoni di materialismo e delle guerre, appunto che adesso è arrivata al non invidiabile primato, che non è mai esistita una nazione come l'America che ha iniziato più guerre di lei, cioè un centinaio di guerre e di più ha iniziato l'America. E guarda come hanno trattato gli indiani d'America, guarda come li hanno. Insomma, giungerà il tempo quando i russi decideranno di seguire il loro futuro capo, Gog, l'anticristo. Così come l'Italia, la Germania hanno seguito i loro capi nel ventennio. Capire dove andranno le nazioni, basta vedere qual è la loro stella guida dell'egoismo. Dov'è che la loro stella guidante dell'egoismo le porta? Cos'è che gli conviene? Faranno quelle, vuoi sapere cosa faranno le nazioni? Guarda cosa gli conviene e faranno quello. E allora, come l'Italia e la Germania hanno seguito i loro capi, così la Russia seguirà Gog, l'anticristo, quando gli converrà. E l'anticristo, che è un diavolo incarnato, sarà maestro di corruzione, di seduzione. I diavoli sanno come parlare la lingua che il mondo ascolta: l'egoismo, la convenienza. Tu parli quella lingua e le masse televidenti o tele non vedenti, insomma televisivi, che seguono i media, e loro seguono, gli conviene. Più salario, più stipendio, Mussolini ha istituito la tredicesima, che ancora c'è in Italia. Tu vai nelle strade italiane, i tombini, in certe strade, ci sono ancora i simboli del fascismo. Mussolini è quello che ha messo in piedi l'Italia, e tu puoi chiedere a chiunque, qualunque storico te lo dice. E mica gli italiani hanno seguito Mussolini senza motivo, gli conveniva. Mio padre, un super comunista, super stalinista, diceva Mussolini era ok, un uomo del popolo, a favore del popolo. Mio padre rigettava il fascismo, ma Mussolini no. Mussolini, l'ideatore e capo dei fascisti, lui no, lui era ok. E mio padre ragionava come
That's funny.
ragionavano ai tempi di Mussolini. E gli italiani si sono armati, capito? E sono partiti a combattere in Albania, in Grecia, Abissinia, mio padre era anche a Tobruk, mio padre era in Abissinia, a Tobruk, Libia. Va bene, quindi il mondo segue ciecamente la convenienza. Non gli interessa il mondo se ti guida Gesù Cristo o se ti guida Mussolini, anticristo. Basta che conviene. Ecco tutti i cristiani di nome, i cristiani nominali, i cristiani scaldapanche, seguiranno la convenienza, che sia Mussolini, che sia Marx, che sia comunismo o fascismo. Questa è la realtà. Ecco. Allora, così come Bruxelles prima provoca la Russia, poi con i colpi di Stato a Kiev, bombardando i russi nel Donbass, ma questa è storia. E poi Bruxelles fa tanto l'ipocrita e la farsa puritana quando la Russia abbocca all'esca. Poveri ipocriti, guerrafondai, sono loro che hanno fatto il piano che la Russia doveva abboccare e finalmente sono riusciti a provocarla bombardando il Donbass russo per 8 anni. Finalmente quei poveracci fuori binario e russi hanno invaso, ecco adesso non si può invadere. Noi possiamo bombardare il Donbass per 8 anni, certo. Noi possiamo fare il colpo di Stato a Kiev, certo. Ma la Russia ha influenzato il voto in Romania e noi lo annulliamo perché siamo democratici. Cioè questa è la mentalità di Bruxelles, tarata, marcia, incancrenita. Fascisti e dittatori travestiti da democratici bruxelliani di Bruxelles e di America. Questo è il mondo, tutto coordinato dai media. Allora, fratello, Dio ci aiuta a prepararci perché vengono delle guerre terribili, vengono in Europa. E quando arrivano queste guerre, voi fratelli che ci state ascoltando, desidererete che ne siete usciti. Fratelli ci scrivevano durante la pandemia dicendo: "Oh, se avessi ascoltato fossi uscito." Adesso già si è calmato tutto, torniamo a dormire sulle panche di chiese, poi la sera ci guardiamo la televisioncina con le notizie, vediamo cosa dicono i presentatori che parlano così tanto, così bene, c'hanno la cravatta. Hai visto il tacchiaspillo della presentatrice? Sicuramente, se lo dicono loro, sono intaccati, coi tacchi. Allora, cosa dice il Signore? Qui c'è una scrittura, Angela, penso che te l'ho data, no? Isaia 13, vuoi andare lì? Cosa dice il Signore a tutto questo? Qual è la risposta del Signore? È inutile stare qui a lamentarsi. Cosa fa la Russia? Cosa fa Zelensky? Cosa fa l'America? Andiamo dal Signore, vediamo cosa Lui dice.
Amen.
Cosa dice Isaia 13? Ce l'hai? Ecco,
Sì.
vai, arriva.
Verso 11. Io punirò il mondo per la sua malvagità e gli empi per la loro iniquità. Farò cessare l'altezza dei superbi e abbatterò l'arroganza dei tiranni. Renderò gli uomini più rari del loro fino, più rari del loro di Ofir. Perciò farò tremare i cieli e la terra sarà scossa dal suo luogo per l'indignazione del Signore degli eserciti nel giorno della sua ira furente. Isaia 13, da 11 a 13.
Dice il Signore al suo popolo, Luca 6, 20 a 24.
Egli, alzati gli occhi verso i suoi discepoli, diceva: Beati voi che siete poveri, perché il regno di Dio è vostro. Beati voi che ora avete fame, perché sarete saziati. Beati voi che ora piangete, perché riderete. Beati voi quando gli uomini vi odieranno, e quando vi scacceranno da loro, e vi insulteranno, e vi metteranno al bando il vostro nome come malvagio, a motivo del figlio dell'uomo. Rallegratevi in quel giorno e saltate di gioia, perché ecco il vostro premio è grande nei cieli, perché i padri loro facevano lo stesso ai profeti. Ma guai a voi ricchi, perché avete già la vostra consolazione. Luca 6, da 20 a 24.
Grazie Signore, questo è il messaggio di Dio per noi. Beati voi che avete fame, sarete saziati. Alleluia, beati voi che piangete, voi riderete. Beati quando gli uomini vi odieranno, vi scacceranno. Rallegratevi quel giorno, saltate di gioia.